Oggi cercheremo di considerare il terzo intervento dell'Apostolo Filippo. Mostraci il Padre e ci basta. E la risposta di Gesù no, io sono nel Padre e il Padre in me. Allora, anche qui considerando il personaggio, Filippo è quello che riceve la richiesta del gruppo di pagani: vogliamo vedere Gesù. È Filippo che riferisce a Gesù questa richiesta. Non so se voi avete notato, no? Quando noi leggiamo i Vangeli, allora c'è la domanda, poi considerando la risposta uno dice, ma la risposta ha a che fare con la domanda? Certe volte, no? Sembra che, per esempio, a questa richiesta Gesù risponde, è arrivato il momento in cui il Padre mi ha glorificato. Risponde in questo modo, no? Come dice, ma è messo lì a caso? Allora, è utile ricordare che le concatenazioni dei pensieri nei Vangeli non seguono né i sentimentalismi né una logica, come dire, di spiegazioni, ma rivelano le dimensioni profonde, cioè di una domanda. Quando voi leggete la risposta di Gesù, Gesù attiva quella dimensione nascosta della domanda, che però, come dire, fa trovare proprio il senso vero di quella domanda. Allora, vogliamo conoscere Gesù. Il nome Gesù cosa vuol dire? Salvatore. Allora, vogliamo conoscere il Salvatore. Quando lo si può conoscere come Salvatore? Sulla croce. La risposta di Gesù è, sulla croce io attirerò tutti a me. Lì mi manifesterò come Salvatore. È la risposta di Gesù per i pagani. Quando i pagani scopriranno il Salvatore? Sulla croce. Allora, Filippo è quello che in qualche modo, no, fa da tramite tra i pagani e Gesù. Quando chiede mostraci il Padre e ci basta, dietro la sua richiesta c'è un'altra richiesta che ha percorso tutte le scritture. E nella domanda di Filippo si sente la risposta a quella richiesta antichissima. È la richiesta di Mosè: mostrami la tua gloria. Vi avevo già accennato all'inizio, no, di questi capitoli 32, 33 e 34 dell'Esodo. Bisognerebbe appunto, no, sempre leggerli insieme e capire la portata di questa richiesta nella drammaticità della vita. Allora, io vi riassumo brevemente gli eventi, ma poi potete ritornare a questi capitoli e coglierne proprio l'intensità drammatica. Allora, Mosè aveva ricevuto l'invito di salire sul Sinai e di lui non si sa più niente. Il popolo aspetta, a un certo punto questo non scende e si fa la richiesta di questo Mosè che ci ha portati fuori, non sappiamo più niente, ma noi vogliamo avere un Dio alla nostra testa, facci un Dio. È la richiesta del vitello d'oro. Non immaginate che le persone siano così cretine che costruire un oggetto così, quello sia Dio. Non intendevano questo. Intendevano rifarsi al fatto che, come tutti i popoli, hanno una loro immagine del Dio, perché noi non dobbiamo averla? Tanto più che questo Mosè è scomparso, non si sa più niente. Anche qui, di per sé, non è che volevano rinnegare Dio, però lo volevano come piaceva loro. In pratica, hanno rifiutato l'alleanza con Dio, il quale diceva: non fatevi nessuna immagine di me. Mosè riceve l'avviso che il suo popolo sta tramando contro l'alleanza da Dio stesso. E la prima cosa strana, il colloquio tra Dio e Mosè. Mosè sembra Dio e Dio sembra Mosè. Come a dire, questo popolo che hai guidato fuori dall'Egitto, ma non vedi che si è già perso? Lascialo perdere, ne facciamo un altro. Mosè dice, è la prima forma di intercessione. Ma come? Ma non hai detto questo, questo e questo? E se dovesse succedere così, che ne sarà della tua fama? Ma, perdonate, ma hai le traregole? Cioè, Mosè ricorda a Dio che deve essere Dio. E Dio è Dio perché è fedele. Ma si invertono le parti. È il servo che ricorda Dio. E Dio è contento che Mosè gli ricordi quello che lui ha detto. Mosè però non ha ancora visto cos'è successo, ha solo avuto la notizia. Il primo gesto che fa è quello di intercedere, ma facendo leva sulla promessa di Dio. Ma tu non hai promesso questo e questo, e perché devi rinunciare? Poi Mosè scende. Cosa in mano? Le tavole di cui la scrittura dice che sono state intagliate direttamente da Dio e scritte direttamente dal dito di Dio. Quelle tavole le butta per rabbia contro il monte e si spaccano. Va verso il popolo, naturalmente riprende tutta la sua autorità, e fa mezzo macello, cioè prende il vitello, lo fondono, lo fa bere a tutti, poi fa passare a fil di spada quelli che... Quindi la rabbia ha modo di sfogarsi, ma qui comincia il dramma. Va bene, ho fatto questo, il minimo che potevo fare per salvaguardare l'alleanza di Dio e la santità del popolo. Ma le cose resteranno come prima? Cosa succederà? Dio sarà ancora con noi? E incomincia tutta l'angoscia di Mosè. C'è un secondo passaggio. Mosè, non più sul monte, ma nell'accampamento, ha un colloquio con Dio, è come se Mosè dicesse: io di qui non mi sposto se tu non mi dici, non mi prometti questo, questo e questo. Dio aveva detto: va bene, acconsento a perdonare, ma io in mezzo a voi non ci posso stare, perché se vengo distruggo tutti. Mosè sa questo, ma lui sostiene: ma io non ho ricevuto grazia da te, come tu hai detto, tu sei il mio servo? Allora, se è vero che ho ricevuto grazia, se tu non guidi il popolo, io non ti obbedisco. Perché Dio le aveva detto di levare il campo e di andare. Ma io non mi sposto. Perdonate, è un modo mio, ma è solo per rendere... Ma se voi leggete, la sostanza è questa, no? E Dio acconsente, va bene, guido. E lui dice: non mi basta. Non devi guidare solo stando davanti, devi guidare stando in me. a noi, cioè ci devi accompagnare tu stesso. E Dio acconsente. Mosè però non è mica ancora sicuro. Lui, nell'intercedere, stavolta non ricorda solo la promessa di Dio, sul piatto mette anche se stesso. Allora, tu vuoi distruggere questo popolo? Fai quello che vuoi, ma io con te non ci sto più. Se distruggi il popolo, distruggi anche me, perché io la firma non ce la metto. Allora, sul piatto dell'intercessione, Mosè non ricorda solo la fedeltà di Dio e le sue promesse, ma mette tutta la sua persona. È disposto a essere distrutto se Dio distrugge il popolo. Guardate che non è così semplice mettersi in queste circostanze, eh? Però Mosè è un vero servo di Dio perché gioca fino in fondo tutto quello che può. Non contento, a un certo punto dice e fa questa domanda. È come se sotto sotto dice ci fosse questa richiesta. Tu hai acconsentito a quello che io ti ho chiesto. Ma tu, in verità, per noi, chi sei? E gli chiede, mostrami la tua gloria. Dio risponde, anche questo ti concedo, però ricorda che tu non mi puoi vedere di volto, mi vedrai di spalle. Lo invita a salire un'altra volta sul Sinai e ha questa rivelazione. Questa volta la rivelazione non è una visione, è una udizione. Perché quando Dio passa, tenendolo nell'incovo della roccia, no? In modo che lui veda solo le spalle, sente il Signore, Dio grande in misericordia, lento all'ira, quell'espressione che noi ripetiamo diverse volte anche nei salmi. Quello che noi non riusciamo a tenere presente è che questa è la seconda volta che Dio si rivela. La prima si era rivelato al roveto ardente nel deserto. E l'espressione che era stata usata allora, chi devo dire che mi ha mandato? Io sono colui che sono. La prima rivelazione di Dio a Mosè era solo per garantire l'accoglienza di lui come inviato presso il suo popolo. Qui è totalmente diversa la situazione. Qui abbiamo un popolo che ha rifiutato, si è ribellato al Signore. Qui abbiamo un uomo che è dichiarato servo del Signore, ma è in lotta col suo Signore e non accetta quello che il Signore dice. Dice, o tu fai valere quello che mi hai detto, se no vai a farti benedire. Sostanza è questa qua. E Dio è contento del suo servo che gli ricorda la sua realtà. E la sua realtà qual è? Dio grande in misericordia. Però ricordate, questa rivelazione di Dio come misericordia ha valore se voi tenete conto la drammaticità del momento in cui avviene. Mosè è totalmente angosciato, perché in realtà non sa quello che potrà succedere. Lui ha perorato la causa, ha messo tutto quello che aveva, quello che poteva avere, l'ha messo sul piatto della bilancia, ma alla fine non lo sa. E Dio lo conferma con questa rivelazione. Questo mostrami la tua gloria, che rivela il nome di Dio, è l'unico nome di Dio che noi conosciamo. Cioè, ricchezza di misericordia per noi. quando l'apostolo Filippo mostraci il Padre, allude a questa dimensione perché Gesù, una volta condannato, vilipeso, no? Messo in croce, muore, poi risorge, lì si manifesta la gloria di Dio che è amore per noi. Allora il dire mostrarci il Padre ci basta sarebbe come dire: ma quando ci mostrerai il Padre? E Gesù risponde: quando sarò sulla croce. Allora, questa dimensione di rivelazione è legata a quello che vi dicevo già stamattina e anche ieri, no? Lui è la via, la verità e la vita in rapporto al Padre. Lui dà la vita, non la chiede a noi, in rapporto al Padre. Ma quando noi diciamo in rapporto al Padre, vuol dire in rapporto alla realtà di amore e di misericordia che il Padre è per noi. Noi dove vediamo questo? In Gesù. E che cosa possiamo toccare per essere sincerati che è davvero, guardando Gesù, che Gesù è davvero il volto di misericordia del Padre? Proprio nella sua umanità, che è vilipesa e fa splendere l'amore del Padre. Allora, ricordate per esempio i carmi del servo di Yahweh. Una volta, no, eravamo lì, era una, nella settimana santa, no? È arrivato un amico che era un dottore, no? E disse: vabbè, prego anch'io con voi. E c'era l'annuncio, no, del profeta Isaia sul il terzo carme, no? Quando c'è la descrizione del servo schiaffeggiato, vilipeso, no? Da perdere proprio l'immagine di uomo, no? Mi ricordo che finita la preghiera esce, questo qui era probabilmente, non avevo mai notato, no? Dice: ma questa è la descrizione della passione di Gesù. Ma se l'ha scritto un profeta, come fate a scrivere questo? Se questo è vero, allora la nostra fede è davvero una cosa straordinaria. Mi ricordo che mi aveva colpito il suo stupore. Ma lo stupore è santo. Chi non ha mai letto, mai sentito, sa cogliere con stupore questo. Noi siamo come abituati, non cogliamo più. Collegate questa richiesta, mostrami la tua gloria, mi puoi vedere solo di spalle, con mostraci il Padre e ci basta, collegatela anche con quello che Gesù dirà a Pietro quando lui si rifiuta di accettare che lui è il Cristo, il figlio del Dio vivente, ma non può accettare che debba passare nella passione, che debba soffrire. Gesù cosa gli dice? Stammi dietro. Quello stammi dietro è per poter vedere la gloria, quindi la vera natura di, tu devi star dietro. E perdonate il collegamento e applicatelo al nostro modo di pregare. Allora, Pietro, quando tira in disparte Gesù e dice: no, questo non ti deve succedere, Gesù non risponde a Pietro, si rigira e parla a tutti. E davanti a tutti dice: stammi dietro. Ed è come se gli dicesse: non ho bisogno di suggeritori, non ho bisogno di gente che mi guida. C'è già il Padre che mi guida. Allora, è come se dicesse a Pietro: vuoi, godere del segreto che io sono stato inviato a mostrare? Tu vienimi dietro. non farmi il suggeritore, perché tu non conosci i pensieri di Dio. Lo star dietro è legato a quello che dicevo stamattina, ad accogliere la parola per metterla in pratica in modo da scoprire la verità che comporta. Lo star dietro è dato dalla fiducia che noi diamo a chi ci parla, sappiamo che ci parla nel bene per noi, noi lo eseguiamo ed eseguendolo scopriamo la verità che comporta. E la verità è sempre amore di misericordia per noi. Ecco, tutto questo sta in quella espressione mostraci il Padre e ci basta. Ricollegata a mostrami la tua gloria. Qualcuno mi ha chiesto, no? Forse perché è colpito da quell'espressione, cosa ci chiede Dio? Poco, tanto o tutto?
Di più.
Di più, no? Questa espressione io l'ho presa da un monaco ortodosso romeno, il quale spiegava il brano della povera vedova che mette i due spiccioli, no? Allora, immaginate la scena, Gesù è seduto in disparte e osserva la cassetta delle elemosine. Arriva la gente e mette i soldi. Ci si rende conto quando uno mette tanto o mette poco. Quando viene questa donna, si dice povera vedova, sono i due aggettivi per dire più povera di così non poteva essere. È vedova, quindi non ha sostegno. In più è povera. E metti i due spiccioli. E Gesù fa l'elogio, no? Questa ha messo di più. E si dice, no? Gli altri hanno messo del loro superfluo, lei ha messo del necessario, di quello che era necessario per lei nel vivere. La frase greca è sistemata in un modo che è complicata e si può interpretare in questo modo. Vi posso fare la domanda. Gesù cosa ha elogiato in questa donna? La sua generosità? Coraggio perché?
Rimaneva senza fiducia.
Allora, noi dimentichiamo che per un ebreo era una cosa assolutamente dignitosa partecipare con la propria offerta al mantenimento del Tempio. Lei, pur nella sua povertà, non voleva, diciamo, non voleva stare a parte di questa dignità, voleva anche lei aveva diritto di partecipare a questa dignità e ha messo i due spiccioli. L'elogio non sta nell'offerta, sta in questo tipo di, chiamiamolo, ragionamento interiore che Gesù ha visto e ha fatto comprendere agli apostoli. Lei aveva due spiccioli, ma lei ha preferito il comandamento di Dio di fare l'offerta al Tempio. Lei è così affidata al suo Dio che se anche non ha più di che nutrirsi, siccome lei ha osservato il comandamento di portare i soldi al Tempio, Dio l'avrebbe nutrita. Dio avrebbe pensato a lei. L'elogio sta nella fiducia che questa donna ha nel suo Dio, che non vuol perdere la dignità del suo stato. Noi questo non ne teniamo conto e immaginiamo che Gesù faccia una specie di confronto tra gli offerenti. A Gesù non interessa mai nessun confronto, interessa solo la sincerità del cuore. Chi offre tante monete, nel senso che dà del superfluo, lo fa sia per osservare il comandamento, ma anche per prestigio. L'altra non aveva nessun prestigio. Lei davvero osservava il comandamento di Dio, a tal punto che implicava Dio nel suo sostentamento. Allora, qui c'è l'immagine di quello che Dio ci chiede quando ci dà un comandamento. La frase suona come: lei, traendo da quello che le mancava, diede tutta la sua vita. La frase letteralmente vuol dire questo. La cosa strana è: traendo da quello che le mancava. Allora ricordate i comandamenti. Siate mansueti. E io sono collerico. Come si fa? Nella fiducia di colui che ti chiede questo, tu quando lo dai, l'altro ti assicura il sostentamento. Cioè ti assicura di ottenere anche tu quello che dai all'altro. Noi non diamo del superfluo. Io sono generoso, ti do un po' di generosità. Io sono mansueto e ti tratto bene. No, non è così. Io non ho neanche i termini per realizzare quel comandamento, ma ho così fiducia in colui che me lo chiede che io lo faccio. E facendolo lo tengo anche per me. È l'immagine della vedova interpretata in questo modo. Perché perdere la dignità di osservare il comandamento solo perché io sono colerico? O mettete poi tutti gli altri vizi, no? Perché non devo avere la dignità di? È il ragionamento della povera vedova. Io non ho nient'altro, ma se offro quello, Dio mi sostenta. Ottengo anch'io. E in questa logica sta la fiducia in colui che ci chiede la parola, che ci chiede di eseguire il comandamento, no? Notate questa cosa. Quando Mosè scende dal monte, dicevano, ha in mano le tavole che sono intagliate da Dio e scritte col dito di Dio. E sono distrutte, non ci sono più. Mosè ritorna una seconda volta, dopo questa rivelazione del nome, e Dio gli dice di tagliare le tavole, e lo fa Mosè. Scrivi sulle tavole, e lo fa Mosè. Dio comanda, le 10 parole sono sempre quelle, ma le scrive Mosè. Non avete mai pensato che i comandamenti che noi ascoltiamo non sono più scritti sulle tavole tagliate da Dio e col dito di Dio, ma sono scritte su tavole tagliate da un uomo e scritte da un uomo, riportando il comando di Dio, ma sono scritte da un uomo. Quando il profeta Geremia dirà e annuncerà la nuova alleanza, non dirà: togli le tavole di pietra e metti le tavole di carne, perché la parola che scrivo la scriverò direttamente sul tuo cuore. Non dice così? Allora, il passaggio dalla parola ascoltata dall'esterno, che arriva a noi, passerà a una parola ascoltata dall'interno, verso la quale noi ci apriamo. È tutto il passaggio dall'antica alla nuova alleanza. È tutto il passaggio dalle tavole, come dire, viceversa, no? Dalle tavole tagliate da un uomo alle tavole tagliate da Dio. Le tavole tagliate da Dio sono il nostro cuore. Le parole scritte da Dio sono quelle che incise sul cuore, il cuore di carne, no? Che risponde all'amore di misericordia di Dio. Quando il cuore risponde lì, si apre a che tutti condividano questa dimensione, no, di rivelazione dell'amore di Dio. E questa cosa è quella che ci definisce come credenti in Cristo. Quando Paolo dirà no, è la fede che giustifica e non le opere, allude esattamente a questo. E quando, per riprendere le parole che abbiamo detto anche stamattina in questi giorni, io sono la via, la verità, la vita, allude esattamente a questo. Quando noi parliamo di rimanere in Cristo, si allude esattamente a questo. E non vi sembra bello? Allora, l'altro passaggio, l'ultimo passaggio, anche se non lo finisco, lo finiremo domani. L'altro passaggio è che nella continuazione del discorso gli apostoli si rendono conto di: ma noi avevamo in testa altro, noi pensavamo diversamente. Allora interviene Giuda e fa questa, è una domanda dichiarazione, diciamo, più che non una domanda vera. Ma Gesù risponde a quella domanda quando dice: ma cos'è successo? Perché tu ti manifesti a noi e non al mondo? Il pensiero che c'è sotto è: se lui è il Messia e il Messia porta il regno di Dio devono vederlo tutti. Deve essere così, come dire, appariscente, nel senso che tutti lo vedono, non fasullo. Deve essere così visibile che segnerà il giudizio di discriminazione tra i buoni e i cattivi. Quindi premierà i buoni e castigherà i cattivi. Giuda si rende conto che Gesù non sta descrivendo le cose così. Il regno di cui sta parlando è diverso. E allora fa la domanda: ma perché tu non ti riveli al mondo come Messia, invece ti riveli a chi ti vuole bene? E questo è il segreto di ogni parola di Dio che ascoltiamo. In questo vi leggo i passi. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Poi più avanti. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Poi più avanti. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui, prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. Allora, la condizione è: se tu ami, osservi le parole. Riferito alla manifestazione del volto di Dio è: se tu ami, lo vedi, se non ami, non lo vedi. Perché questo? Per me la dichiarazione più potente che fa comprendere la portata di questa rivelazione è alla fine del capitolo. Allora, viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. E di per sé finirebbe il discorso dell'ultima cena e Gesù poi esce per andare all'orto degli ulivi. Poi però Giovanni aggiunge altri capitoli, che quando dice: alzatevi, andiamo via di qui, e poi però continua a parlare. Ma il discorso è come conchiuso. È conchiuso in questo: viene il principe del mondo, contro di me non può nulla. Ecco, questa è una delle difficoltà nelle traduzioni. Il testo non dice così. Il testo è molto più semplice, è molto più lineare e dice: viene il principe del mondo, in me non ha nulla. Non dice contro di me non può nulla. Si dice: in me non ha nulla. Bisogna che il mondo sappia chi io amo il Padre. Allora, Gesù ha soltanto quella parola del Padre per noi, che è tutto il suo amore di misericordia per noi. Non ha altro in sé. Quando viene il principe del mondo, non può arraffargli nulla, non può prendergli nulla, perché non trova nulla di simile a lui. Dice semplicemente: in me non ha nulla. Allora, il demonio può attaccare finché vuole quel profeta, addirittura riesce a organizzare le cose in modo che quel profeta finisca male, venga ucciso, ma non trova nulla di simile a lui. E non trovando nulla, più la sua azione è, come dire, oppressiva, e più splende quello che Gesù ha, cioè l'amore del Padre. Se questa è la logica per Gesù, non c'è un'altra logica per noi. Allora, se io faccio di nuovo l'esempio dell'offesa, no? Lei mi ha offesa. Se in me il principe del mondo non trova nulla di simile a lui, più lei mi offende e più io sto nella pace, più splende l'amore del Padre nel mondo. Quel in me non ha nulla è la firma al, come dire, al, chiamiamolo, al progetto, al disegno di Dio di manifestare la grandezza del suo amore per tutti. E poi si scopre che anche la frase chi osserva i miei comandamenti, no? Non si dice chi osserva, è chi ha i miei comandamenti. Come dire, quando la parola a cui tu fai riferimento nel tuo giro interiore è parola del Signore, il demonio non può arraffare nulla. Il demonio non ha diritto di accesso su nulla. Ma se insieme a quella parola ci sono altre parole che vengono da me, dalle mie passioni, così, allora il demonio ha diritto di accesso e lavora e opprime. C'è una frase di, chiudo qui, perché una frase di Gregorio Magno che è terribile. Noi oggi non sottoscriveremmo una frase così, quando dice, no, che la frase, adesso non mi ricordo con precisione, ma la sostanza è, no, che il demonio quando esercita il potere ha libertà di farlo, ma se lo esercita vuol dire che trova qualcosa che gli permette di esercitarlo, e questo qualcosa alla fine si riduce al difendere noi stessi, difendere il nostro diritto, diciamo, no? Se il demonio può arroccarsi lì, noi praticamente diventiamo i suoi servi. Se non può arroccarsi lì, il demonio non può suggerire qualcosa di simile a lui, e quello che resta è questa parola, come per Gesù: in me non ha nulla. Sarebbe il motivo per cui noi, con pazienza, con tenacia, tutti i giorni, cerchiamo di ascoltare la parola del Signore, finché questa parola diventi la nostra unica parola. Se volete, nell'esempio delle tavole, da queste tavole di pietra su cui tanti hanno scritto, arrivare finalmente ad avere una tavola di carne su cui solo Dio scrive. E scrivendo solo Dio, il nostro cuore non farà che far splendere questo amore suo per tutti. Questa è la finale di questo grande discorso del capitolo 14 di Giovanni, dove Gesù svela: dove sono io, voglio che siate anche voi. Se io riprendo il percorso, è Gesù che dà la vita a noi, lui cioè restando in lui, noi scopriamo il Padre, quel mostrarci il Padre è, ci mostra la gloria del suo amore, e se è l'unica cosa che c'è nel nostro cuore, il demonio non ha alcun potere. Allora davvero noi siamo dove sta lui. E la finale è sempre la stessa, nell'amore suo per tutti. E quello che Paolo dice, no? Essere uno in Cristo, ed essere in Cristo uno con tutti, è la realizzazione nella nostra vita del dove voglio io, dove sono io, voglio che siate anche voi. Allora, riprendendo, questo si può vivere se vale il principio, la debolezza di Dio è più forte. Se non vale quel principio, questo non si può realizzare. Ma se vale quel principio, vale questa volontà promessa di Gesù. Dove sono io, voglio che sia anche tu. E questo dove è l'amore del Padre per tutti. E non si costruisce così la fraternità tra gli uomini? La testimonianza della fede non si radica qui? Se la Chiesa ha da annunciare al mondo una parola santa, non è soltanto questa? Quando Paolo dice qual è l'unico ministero della Chiesa, qual è? Uno solo. E qual è? Ma no! La riconciliazione, cioè è la carità vissuta come condivisione di perdono ricevuto da Dio e esteso a tutti. È la riconciliazione. La riconciliazione parla dell'amore di misericordia. La carità di questa, potrebbe parlare dell'amore di generosità. Ma il volto di Dio si rivela non con la generosità, ma con la misericordia. Allora, l'unico ministero della Chiesa è il ministero della riconciliazione. E tutta l'azione di Cristo nel mondo è concepita in termini di riconciliazione. Tra l'altro, anche il nostro percorso di cammino spirituale è concepito in termini di, come dire, di pacificazione con tutto e con tutti, fino a godere dell'armonia di Dio che è misericordia per noi. Non c'è un'altra... un altro scenario, ma questo scenario è il più concreto per mostrare che Dio è in mezzo a noi, che Dio, nonostante le nostre ribellioni, nonostante i nostri peccati, nonostante che ce ne impippiamo altamente, Lui persiste e compie sempre questa, diciamo, rivelazione in atto. E poi scopriamo che c'è sempre qualcuno, o vicino a noi, o un po' più lontano da noi, che ce lo fa vedere nel concreto della sua vita. E sono i santi. Se noi non vedessimo mai realizzato questo in nessuno, dubiteremmo. Faccio questa domanda e poi chiudo. Supponete, tutti i cristiani sono uccisi, non ce n'è neanche uno. Per 200 anni non c'è proprio un minimo ricordo del cristianesimo. Dopo 200 anni, uno in una biblioteca, ammesso che resisteranno ancora i libri, trova il libro del Vangelo, legge e dice: che cosa straordinaria, voglio vivere così. Può diventare cristiano? Tutti rispondono di sì. Se fosse vero questo, Gesù è un fanfarone, perché ha raccontato un mucchio di storie. Se ha detto che le porte degli inferi non prevarranno, se ha detto che lui sarà sempre con noi, vuol dire che non può cessare la esperienza di fede da cuore a cuore, da persona a persona. Se cessa, vuol dire che lui è un fanfarone, mi perdono. Invece noi che ragioniamo intellettualmente, eh sì, lo legge, può essere, e ricomincia. Ma allora perdonate, è tutta una cretinata. Invece, la fede si trasmette da cuore a cuore. C'è sempre qualche santo che ricorda che si può vivere in tutto il suo splendore la fede. E la fede fondamentalmente è ecclesiale, non perché io devo far risplendere chissà che cosa, ma perché io riconosco che c'è qualcuno che lo fa risplendere e resta bello anche per me. Questa è la verità del fatto che Gesù non lascia mai la sua Chiesa. Guardate, sono tutte le domande un po' cretine, no? Però rivela quanto noi rispondiamo con la zucca e non invece a dimensione proprio profonda del cuore. Perché a dimensione del cuore è Noè, allora vuol dire che lui ha raccontato storie. Perdonate questo piccolo. Basta.